Capitolo secondo. Le sette lettere del Signore risorto. Prima lettera alla Chiesa di Efeso, serva il primo amore. Non vogliamo entrare nei dettagli delle sette lettere alle Chiese. Sono già state trattate in altri testi e sono più o meno conosciute. In primo luogo il messaggio che contiene la lode per il bene e il rimprovero per le false dottrine, eccetera, viene sempre mandato all'angelo della Chiesa, che poi lo trasmette all'intera Chiesa. Alla fine di ogni lettera troviamo le promesse particolari per i vincitori. Esse non riguardano soltanto le chiese locali di quel tempo citate per nome, ma sono valide fino ai nostri giorni per tutti i credenti del periodo della Chiesa neotestamentaria. Gli storici della Chiesa hanno studiato in modo esauriente queste sette epoche molto particolari. Il più conosciuto tra loro è il dottor Clarence Larkin, che stabilì nel suo libro Dispensational Truth la divisione cronologica delle epoche. L'uomo di Dio William Branham l'ha usata quando parlò sulle sette epoche della Chiesa. La stessa divisione cronologica viene qui riproposta. Le sette lettere alle Chiese avevano un carattere profetico e sono fino ad oggi di grande importanza nella storia della salvezza. Colui che parla e colui che opera è sempre il Signore risorto. In ogni lettera egli si presenta in maniera diversa, ma sempre in rapporto con la Chiesa, la quale deve sapere chi egli è e ascoltare ciò che egli dice. Diverse sono anche le sette promesse date ai vincitori, al ritorno del Signore. I giusti di tutte le epoche, giunti alla perfezione e partecipi della prima resurrezione, erediteranno tutto quel che è stato loro promesso. Nella prima lettera leggiamo: queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere e la tua fatica e la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi, e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli e non lo sono, e li hai trovati mendaci, e hai costanza e hai sopportato molte cose per amore del mio nome, e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque donde sei caduto e ravvediti e fa le opere di prima. Se no, verrò a te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se tu non ti ravvedi. Ma tu hai questo, che odi le opere dei Nicolaiti, le quali odio anch'io. Apocalisse, capitolo 2, versi 1-6. Qui si parla della fatica dei credenti nel regno di Dio, delle loro opere e della loro costanza. Viene testimoniato che essi non potevano sopportare gli operai malvagi e disonesti, i quali erano degli uomini che pretendevano di essere apostoli, ma che in quella prima epoca della Chiesa furono smascherati quali bugiardi dai credenti fedeli alla parola di Dio. Già negli Atti degli Apostoli, capitolo 20, versi 28-32, e in altri brani della Scrittura, l'Apostolo Paolo aveva detto che, dopo la sua dipartita, sarebbero apparsi degli uomini che avrebbero insegnato delle dottrine perverse per trarre i discepoli dietro a sé. Per questo motivo, egli esortò gli anziani della Chiesa di Cristo ad essere vigilanti. In quel tempo I credenti avevano ancora il vivo ricordo delle dottrine e della pratica dei veri apostoli del cristianesimo primitivo. Essi sapevano una cosa: se qualcuno non era in armonia con le loro dottrine e la loro pratica, si trattava di un imitatore con delle pretese ingiustificate. Già ai tempi della prima generazione cristiana vengono attuati da parte di alcuni dei cambiamenti dell'originale. L'originale del primo cristianesimo deve essere per i veri credenti il metro campione per tutti i tempi e rimanere l'unico modello valido. Più avanti, nella lettera, i credenti vengono lodati per la loro costanza e per aver difeso il suo nome. Poi segue il rimprovero, perché molti avevano lasciato il primo ardente amore e vengono esortati a ravvedersi e a ritornare alle opere di prima. Altrimenti il Signore stesso avrebbe rimosso il candelabro dal suo posto. A cosa serve un candelabro se non irradia luce? Rimangono allora soltanto il ricordo e una forma morta. I credenti vengono ancora una volta lodati perché odiavano le opere dei Nicolaiti, i quali facevano una differenza tra i cosiddetti fratelli nel servizio e gli ascoltatori quali laici, opere che anche il Signore odiava. La promessa per tutti quelli che ascoltano ciò che lo Spirito dice alle chiese è: a chi vince io darò a mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. Apocalisse capitolo 2 verso 7. I primi uomini persero il loro diritto sull'albero della vita e furono cacciati dal paradiso. Dopo il compimento dell'opera di redenzione e di riconciliazione, i veri credenti hanno nuovamente accesso all'albero della vita e al paradiso. Luca capitolo 23 verso 43. L'epoca della chiesa di Efeso si estende dall'inizio della chiesa neotestamentaria fino al 170 d.C. circa. Seconda lettera alla chiesa di Smirne. Sii fedele fino alla morte. Nella seconda lettera il risorto si presenta così. Queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione e la tua povertà, ma pur sei ricco. E le calunnie lanciate da quelli che dicono d'essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quel che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, perché siate provati, e avrete una tribolazione di 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Apocalisse capitolo 2 versi 8-10. I veri credenti di quel tempo patirono dure tribolazioni. Erano poveri dal punto di vista terreno ed erano calunniati da coloro che dicevano di essere veri giudei, cioè veri credenti, ma erano in realtà la sinagoga di Satana. Il Signore incoraggia i suoi con le parole: non temere quel che avrai da soffrire. Apocalisse capitolo 2 verso 10. La persecuzione proviene sempre da coloro che si ritengono gli unici ad essere nel giusto, ma non lo sono. I veri figlioli di Dio non perseguitano, ma vengono perseguitati. Galati capitolo 4 versi 28-29. L'avversario fece in modo che furono cacciati in prigione e dovettero attraversare una crudele tribolazione. La tribolazione di 10 giorni, citata qui nella parola profetica, è documentata nella storia della Chiesa come i 10 anni più terribili della persecuzione dei cristiani avvenuta sotto l'imperatore Diocleziano, dal 300 al 310 d.C. Colui che in queste circostanze perseverava fino alla morte e rimaneva fedele avrebbe ricevuto la corona della vita. La promessa per i vincitori è: chi vince non sarà punto offeso dalla morte seconda. Apocalisse capitolo 2 verso 11. La prima morte subentra quando l'anima lascia il corpo. La morte seconda quando lo spirito lascia l'anima, dopo l'ultimo giudizio. L'epoca della Chiesa di Smirne durò fino al 312 d.C. circa. Terza lettera alla Chiesa di Pergamo. Avvertimento riguardo al balamismo e al nicolaitismo. Nella terza lettera il Signore si presenta così. Queste cose dice colui che ha la spada acuta a due tagli. Io conosco dove tu abiti, cioè là dov'è il trono di Satana. Eppure tu ritieni fermamente il mio nome e non rinnegasti la mia fede neppure nei giorni in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu ucciso fra voi, dove abita Satana. Ma ho alcune poche cose contro di te, cioè che tu hai quivi di quelli che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balac a porre un intoppo davanti ai figlioli di Israele, inducendoli a mangiare delle cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Così hai anche tu di quelli che in simile guisa professano la dottrina dei Nicolaiti. Ravvediti dunque, se no verrò tosto a te e combatterò contro a loro con la spada della mia bocca. Apocalisse capitolo 2 versi 12-16. Il Signore conosce i suoi e le loro opere, sa ciò che fanno e dove abitano. In quel tempo Satana aveva già stabilito la sua sede principale nel bel mezzo della cristianità apostata. Nel 325 d.C. ebbe luogo il concilio di Nicea, a cui presero parte all'incirca 1500 delegati, dove la preminenza del clero sui cosiddetti laici venne particolarmente messa in risalto. I due portavoce erano Atanasio e Ario. Il Signore biasimò alcuni credenti perché tolleravano la dottrina di Balaam e approvavano anche la dottrina dei Nicolaiti. Benché Balaam non appartenesse affatto al popolo di Israele, era riuscito nell'Antico Testamento a indurre il popolo di Israele all'idolatria e a miscelarsi con altri popoli. Questa corrente dei Nicolaiti, la cui influenza aumentò sempre più, era costituita da un gruppo misto. L'abisso tra l'uditorio e i nuovi funzionari nell'ambito della Chiesa apostata diventò palese. Ciò che nella prima epoca della Chiesa veniva designato come opere dei Nicolaiti, nella terza epoca era già diventato una dottrina ben stabilita che il Signore odiava. Egli chiama i suoi a ravvedimento, altrimenti avrebbe dovuto combattere con la spada della sua bocca, cioè con la sua parola, contro coloro che se ne sono sviati. La promessa per i vincitori è: a chi vince io darò della manna nascosta e gli darò una pietruzza bianca, e sulla pietruzza scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Apocalisse capitolo 2 verso 17. Il Signore ciba i suoi con la manna nascosta della parola rivelata e promette ai vincitori un nuovo nome. L'epoca della chiesa di Pergamo durò fino al 606 d.C. circa. Quarta lettera alla chiesa di Tiatiri. Avvertimento riguardo alla seduzione tramite falsa ispirazione. Nella quarta lettera il Signore si presenta così: queste cose dice il figliolo di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco e i cui piedi sono come terzo rame. Io conosco le tue opere e il tuo amore e la tua fede e il tuo ministero e la tua costanza, e che le tue opere ultime sono più abbondanti delle prime. Ma ho questo contro a te, che tu tolleri quella donna Jezabel, che si dice profetessa e insegna e seduce i miei servitori, perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. E io le ho dato tempo per ravvedersi, ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore, e quelli che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si ravvedono delle opere d'essa, e metterò a morte i suoi figlioli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le reni ed i cuori, e darò a ciascuno di voi secondo le opere vostre. Ma agli altri di voi in Tiatiri, che non professate questa dottrina e non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano loro, io dico: io non vi impongo altro peso, soltanto quel che avete, tenetelo fermamente finché io venga. Apocalisse capitolo 2 versi 18-25. In primo luogo, la chiesa di Tiatiri, che rappresenta anche l'epoca corrispondente, viene lodata per le sue opere, per il suo amore, per la sua fede, per il suo ministero e per la sua costanza. Viene inoltre confermata la sua crescita spirituale. Ma subito dopo il Signore pronuncia le cose che a lui non piacciono. Li rimprovera per una donna che il Signore stesso designa quale Jezabel, la quale pretende di essere profetessa. L'inganno più facilmente credibile, ma anche più terribile nell'ambito spirituale, avviene proprio tramite delle persone che profetizzano, alle quali poi si guarda e si presta fede, senza sospettare le vere intenzioni che possono nascondersi dietro a tutto ciò. Nella Chiesa neotestamentaria, Dio ha affidato i 5 ministeri esclusivamente a dei fratelli. Non c'è alcuna profetessa, né apostola, né dottoressa, eccetera, data da Dio. Tuttavia, se dovesse ugualmente accadere che una donna si proclama profetessa, dottoressa e così via, tramite un paragone con la Sacra Scrittura, si può constatare che Satana la usa indebitamente per provare la Chiesa. Infatti, in ogni risveglio spirituale, prima o poi, arriva l'ora della prova, così come avvenne con Eva. L'Apostolo Paolo ha rilevato espressamente l'ordine divino: la donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio, perché Adamo fu formato il primo e poi Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versi 11-14. Ogni donna che si crede spirituale e si sottrae al dominio di suo marito, come Dio stesso ha ordinato nel libro della Genesi, capitolo 3, versetto 16, si pone automaticamente sotto il dominio di Satana e diventa il suo strumento. Come nel giardino di Eden, ciò non avviene tramite una conversazione sulla politica o su altri argomenti quotidiani, ma sempre su quanto Dio ha detto. Infatti, laddove una donna supera i limiti stabiliti nella parola di Dio ed incomincia a insegnare ad altre persone su temi biblici, si pone al di sopra della Sacra Scrittura e di suo marito. Questo è un segno inconfondibile che, in modo pio e di nascosto, ella è signoreggiata da potenze nemiche e giace sotto falsa ispirazione. L'Apostolo Paolo comandò, come si fa in tutte le chiese dei santi, tacciansi le donne nelle assemblee, perché non è loro permesso di parlare, ma debbono stare soggette, come dice anche la legge. E se vogliono imparare, non insegnare qualcosa, interrogano i loro mariti a casa. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 14, versi 34-35. Poiché abbiamo a che fare con l'Evangelo eterno di Gesù Cristo, le direttive stabilite all'inizio valgono fino alla fine. L'Apostolo, per ordine di Dio, si riferisce a quanto avvenne nel giardino di Eden e assegna alle donne il loro posto. Le stesse ammonizioni erano necessarie già nell'Antico Testamento tra il popolo di Israele. Ora tu, figlio dell'uomo, rivolgiti alle figlie del tuo popolo che profetizzano secondo i loro desideri e profetizza contro di loro. Dirai loro, dice il Signore Dio, guai a quelle che cuciono nastri magici a ogni polso e preparano veli per le teste di ogni grandezza per dar la caccia alle persone. Pretendete forse di dare la caccia alla gente del mio popolo e salvare voi stesse? Ezechiele, capitolo 13, versi 17-18. È consigliabile leggere il capitolo fino alla fine e trarne una lezione una volta per tutte. È strano a dirlo, ma ancora nulla è cambiato. Effettivamente, sono le donne che si reputano spirituali a voler ammaestrare le altre persone, cadendo così sotto falsa ispirazione. Le loro profezie, falsamente ispirate, hanno il carattere di nastri magici, di anatemi, e portano in sé il veleno mortale del serpente. Tutti quelli che danno loro ascolto sono legati spiritualmente e debbono essere liberati con l'autorità del nome di Gesù Cristo. I servitori di Dio, in qualità di predicatori della parola, avrebbero dovuto saperne di più e smascherare il loro agire, ma come Eva in quel tempo diede ascolto al serpente e trascinò Adamo con sé nella caduta, così anche loro si lasciano abbindolare dalla donna Jezabel, che seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. Apocalisse capitolo 2 verso 20. Dal contesto risulta chiaramente che qui non si trattava di fornicazione naturale, ma di fornicazione spirituale. Simili donne che si proclamano profetesse si guarderanno bene dal commettere fornicazione con i servitori di Dio, perché se lo facessero perderebbero subito la loro autorità spirituale e la loro influenza su di essi. Quella Jezabel, che operava contemporaneamente come profetessa e dottoressa, venne esortata a ravvedersi. E anche coloro che avevano fatto comunella con lei, i figlioli spirituali che uscirono da questo miscuglio, subirono la morte spirituale. Per coloro che non si lasciarono sedurre da questa profetessa e non professarono le sue dottrine, valeva la seguente promessa: e a chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, io darò podestà sulle nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro, frantumandole a mo' di vasi d'argilla, come anch'io ho ricevuto podestà dal Padre mio, e gli darò la stella mattutina. Apocalisse capitolo 2 versi 26-28. I redenti insieme con il loro Redentore erediteranno tutto e nel regno millenario regneranno sui popoli del mondo intero. L'epoca della chiesa di Tiatiri durò fino al 1520 circa.